Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Benvenuto e buongiorno Luigi.
Grazie e bentrovati a te Daniele e a tutti gli ascoltatori.
Allora, torniamo a parlare di Arca di Noè, perché stavamo cercando di capire se ci sono dei ritrovamenti in relazione all'Arca, se abbiamo qualche dato concreto oltre quello che è il dato di fede della Bibbia, ma per chi ad esempio magari non ritiene la Bibbia un libro attendibile, abbiamo qualcosa a livello di storico. Tu ci parlavi di un certo Ron Wyatt o Wyatt, non so, correggi la pronuncia.
Diciamo, in genere si dice Wyatt, no? Come Bob Dylan,
okay.
Per dire Dylan, ma insomma, così a volte si dice in un modo, a volte in un altro. Io credo Wyatt.
Wyatt, allora, Ron Wyatt, che ha fatto delle scoperte, però sono state anche molto criticate. Ci puoi dire qualcosa intanto di Ron Wyatt? Quindi possiamo considerare un archeologo, un appassionato?
Allora, lui non ha mai sostenuto di essere un archeologo, grazie a Dio, e infatti le critiche si rivolgono a lui perché, mi ricordo una spietata, dice: questo qui se ne va in giro con la Bibbia aperta in mano a scoprire i posti di cui parla la Bibbia. Beh, magari fossero tutti così, che dessero il credito che ha dato lui alla Bibbia, no? Insomma, è stato ritenuto, lo dico chiaramente perché io l'ho studiato per anni, quindi lo posso dire senza tema di smentita, un cialtrone, un buffone, un pagliaccio, gliene hanno detto tutti i colori, no? Ora, quando io mi sono incominciato a interessare a lui, ho cominciato a vedere soprattutto la bibliografia, perché se un autore parla di suo senza agganci, diciamo, professionali o accademici, la cosa può essere valida, ma è una sua testimonianza e a me studioso importa poco. Quando ho visto la bibliografia di qualunque suo intervento scritto ed è basata soltanto su testi di archeologi, studiosi ortodossi, addirittura alcuni con declinazioni molto contrarie a quelle tipiche, insomma, di Ron Wyatt, no? A mentalità e a scelte di vita diverse, allora gli ho detto: no, questo è attendibile, perché non cita se stesso, cita personaggi e logicamente fa collegamenti tra l'uno e l'altro in base alle sue scoperte. Quindi lui era un anestesista e praticamente in un giorno in cui aveva poco da fare alle guai, addirittura beato lui che ci poteva andare, ha cominciato a riflettere su questo tema. Essendo studioso della Bibbia, quando poi ha letto la rivista Life, quindi non era una rivista confessionale, era una rivista laica molto diffusa in America, era il settembre 1960, vide una foto e la didascalia. Proprio i redattori della rivista Life dicevano: scoperta una formazione rocciosa a forma di scafo sulla piana di Tendurek. Allora è diventata quasi un'ossessione, perché ha cercato di raccogliere fondi. In America è facile, se tu proponi un'avventura, ricevere fondi. È partito con alcuni e è andato proprio su questo posto. Cose, come racconteremo in questi incontri, da telenovela, perché insomma eravamo in Turchia, non è che lì si poteva andare facendo vacanza, bisognava avvertire, bisognava essere accompagnati dai militari, si era al confine con la Russia, quindi anche per il tema dell'Ararat, insomma, i permessi non venivano dati facilmente, perché i russi avevano paura che, salendo sull'Ararat, qualcuno, americano soprattutto, andasse a spiare un po' le basi, diciamo, russe. E così è successo anche con gli egiziani, quando Ron ha scoperto il vero monte Sinai. Gli egiziani, poi l'esercito, ha recintato tutto e ha creato una zona off limits. Quindi praticamente lui ha fatto questo studio, ha cercato di capire se veramente l'arca si fosse posata sul monte Ararat e se invece si poteva essere posata in un luogo, praticamente quello indicato dalla rivista Life, che era sulla piana di Tendurek, una cinquantina di chilometri a sud del monte Ararat. Allora, la Bibbia stessa non dice che, come abbiamo già detto la volta scorsa, l'arca si è fermata sul monte Ararat, ma sui monti dell'Ararat, come dire, facevo l'esempio delle Dolomiti. L'arca si è fermata sulle Dolomiti, ma non ha detto quale nome specifico della Dolomite. Quindi lui ha fatto un lavoro, ha scoperto che logicamente l'Ararat è un vulcano, e facendo dei modellini di monti all'interno di una vasca ha scoperto che se l'arca, lo scafo, fosse approdato su un monte, non poteva essere quello dell'Ararat, prima di tutto perché è vulcanico, secondo perché non ha nessun approdo per poter accogliere l'arca, è un picco vulcanico, mentre Tendurek no, Tendurek è un anch'esso vulcanico, ma ha una grande pianura che ha ferro di cavallo, come per poter ospitare, come in una rada, una barca. Allora siamo intorno al 1975-77 e Ron va in Turchia proprio nel 77. Si liberano due posti sull'aereo, i passaporti arrivano insomma stranamente dopo pochi giorni, e il 9 agosto del 77 giunge con i figli e altri che lo hanno seguito a Istanbul, però non sapeva dov'era il posto della foto di Life. Come faccio a trovarlo? Allora, la Turchia orientale, lì dove si è posata l'arca, non era una zona turistica, ma molto pericolosa. Infatti c'erano poche persone, innanzitutto, che parlavano inglese. Allora lui dice: come faccio a farmi capire? Allora ho pregato, ho preso un taxi da Erzurum per Dugubeyazıt, il posto dove c'era l'arca, e diciamo a un certo punto, non sapendosi spiegare col conducente, ha detto: signore, fa che questo taxi si fermi nel posto dove posso trovare qualcosa. Insomma, ecco, per questo era ritenuto un naif quest'uomo, perché
pregava
la preghiera con la fede e con la Bibbia a fare ricerche archeologiche. Puzza sotto il naso per molti accademici, io posso comprenderli, insomma, ecco. E, visto che il tassista non parlava inglese, lui ha detto: signore, fa che allora questo taxi si fermi nel posto giusto. E mentre si stavano avvicinando alla città, il taxi si ferma. Ron e i figli escono dal taxi e fecero un cumulo di pietre. Non capivano perché gli altri, ma lui sì. Dico: ho pregato, non si sa mai, forse il signore ha fatto fermare il taxi. Ritornano in taxi, lui fanno alcuni chilometri, il taxi si ferma di nuovo, quindi lui scende un altro cumulo di rocce e quindi si ferma per la terza volta. Poi ritornano a Erzurum all'hotel. Ora, con più calma, prende di nuovo un taxi il giorno dopo e va sul posto dove aveva fatto il primo cumulo, dove si era fermato, e l'autista comunque non capiva perché il taxi si fermava, perché era tutto a posto, controllava le candele e altre cose.
Allora, no? Io direi, Luigi, visto che lui si è fermato, che un attimo ci fermiamo anche noi a guardare.
Un attimo che faccio un cumulo di pietre.
Fai un cumulo, mi raccomando, perché dobbiamo partire proprio da là. Intanto arriva Pierangelo Bertoli e Fabio Concato, Chiama piano.
Quando credi d'essere solo su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama, chiama piano. Sai che non sarò lontano. Chiama tu, chiama piano, ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio.
Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama, chiama piano. Sai che non sarò lontano. Chiama tu, chiama piano, ed arriverò io in un attimo, quell'attimo è anche mio.
fuoco sembra spento e non pensi di aspettare. Quando il giorno resta fermo e decidi di volare,
quando certa di aver vinto sulla nube di vede e il tuo cielo già dipinto è di un crescente arcobaleno.
Chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano. Chiama tu, chiama piano ed arriverò io dentro a un attimo, quell'attimo anche mio.
Che non sarò mai lontano.
Chiama tu, chiama piano ed arriverò io dentro a un attimo, quell'attimo anche mio.
Anche noi abbiamo fatto il nostro cumulo di pietre, vero Luigi, che abbiamo fatto le pietre, abbiamo accumulato le pietre mentre aspettavamo durante il brano musicale. Allora ripartiamo proprio da quel cumulo, quindi Ron Wyatt torna nel luogo dove il taxi si era fermato la prima volta e aveva lasciato questo segno di questo cumulo di pietre. Che succede?
Sì, mi hai fatto venire in mente che tutti i grandi uomini della Bibbia, quando incontravano il Signore nei posti concreti dove viaggiavano su questa terra, erigevano dei cumuli di pietre per dire qui Dio è intervenuto.
Sì,
no?
Sì.
Io non vedo niente di strano che uno, pur interessandosi di archeologia, pregando Dio agisca in questa maniera. No? Infatti ha fatto delle scoperte che altri non hanno fatto. Allora lui prese il taxi e si fece riportare sul posto dove il giorno prima aveva fatto questi cumuli. Allora si fece portare fino al terzo cumulo di pietre e ha cominciato a camminare in maniera perpendicolare dalla strada. E allora giunse a un piccolo villaggio, venne accolto da uomini diffidenti, insomma pronti a spararti, uno aveva pure il fucile da caccia, e con un linguaggio dei segni, racconta Ron nel suo blog, aveva acquistato la simpatia, diciamo, dei residenti, al punto tale che uno gli fece addirittura da guida, no? E praticamente dopo qualche chilometro di viaggio incontrarono delle rocce con un foro in cima e immediatamente Ron capì che quelle erano le famose Anchor Stone. Infatti uno dei suoi siti si intitola proprio così, Anchor Stone, cioè pietre di ancoraggio. Erano quelle pietre che sono state trovate anche nel Mar Mediterraneo, insomma anche vicino al mare della Sicilia, ed erano le pietre che usavano le navi antiche, soprattutto le navi romane, quando dovevano gettare l'ancora, appunto, e fermarsi, no? Avevano queste pietre e quindi erano pesantissime, le gettavano, erano legate a delle funi che passavano proprio in questo foro fatto alla sommità della roccia e la nave si stabilizzava, era lì, quindi erano le pietre d'ancoraggio per stabilizzare la nave, e però ne trovò una quindicina. Allora lui disse, ma a 3500 metri di altezza su una montagna,
chi gliele porta?
Ci fanno delle pietre di ancoraggio? Ecco, quindi allora fece ancora altri passi con il taxi, andò al secondo mucchio di pietre e trovò addirittura delle tombe con incise 8 croci, e anche su queste pietre d'ancoraggio erano incise 8 croci, praticamente il numero dei salvati dalle acque. Infatti lì vicino
Noè e la sua famiglia,
più avanti, un villaggio chiamato La Discesa degli 8, quindi 8 il numero dei salvati con l'arca, che discendono dal monte dove si era salvata l'acqua. Insomma, ci sono anche dei riferimenti geografici sul posto. Quindi praticamente scoprì queste grosse pietre con queste 8 croci. I moderni dicono no, ma sono lapidi di tombe armene e le croci stanno a simboleggiare il fatto che erano convertiti al cristianesimo, no? Sì, però non si spiega come mai queste pietre erano non accomunate a delle tombe su questo altipiano a 3500 metri d'altezza, in numero così considerevole. La mattina successiva andarono al secondo mucchio di pietre e scoprì, sempre andando perpendicolarmente alla strada dopo aver lasciato il taxi, una casa, pareti di una casa antica, antichissima, praticamente fatta tutta con mattoni, diciamo, come si dice nella Bibbia, non sgrossati, mattoni così grezzi, no? E davanti a questa casa c'erano due grandi pietre con scolpite delle figure, e queste sì erano delle tombe. Una di queste, che poi lui ha postato anche sul suo sito, io l'ho vista, in una di queste c'era disegnata un arcobaleno, no? Al di sotto dell'arco c'era un'onda stilizzata, come a voler significare acqua, lo fanno anche gli egiziani nelle tombe dei faraoni, dove volevano rappresentare il Nilo o le acque, facevano queste onde stilizzate. E al di sopra di questa onda stilizzata una barca. Ai piedi della barca vi erano 8 persone, scritte due grandi, un uomo e una donna, e 6 figure più piccole, 3 uomini e 3 donne, i figli e le mogli dei figli di Noè. Ora, studiando con cura le immagini, Ron notò che la moglie di Noè aveva gli occhi chiusi, il capo reclinato, almeno quella che lui pensava fosse la moglie di Noè. E nell'altra pietra, invece ancora in piedi, entrambe le persone avevano gli occhi chiusi e le teste recline.
Allora, questo aspetto lo vedremo la prossima volta. Fermiamoci proprio qui alla moglie di Noè.
C'è un colpo di scena.
Noi siamo.
Sono state postate, ma poi i reperti sono stati rubati.
Allora, lo vedremo quindi la prossima volta. Entreremo ancora più. Grazie, grazie Luigi.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.